Buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Tema medico oggi, parliamo di asma. Tutti abbiamo già sentito parlare di asma bronchiale, non tutti però conoscono quella sensazione di quando manca l'aria e soprattutto non comprendono esattamente di che cosa stiamo parlando, che cosa significa. Per chi ne soffre, invece, questo non è un concetto astratto, è il fiato che manca quando non dovrebbe, è quel sibilo improvviso che spaventa, è la paura che una semplice corsa o un'allergia possano poi trasformarsi in un vero e proprio ostacolo, un problema quotidiano. Oggi, grazie alla ricerca e alle terapie senza più personalizzato, l'asma non è più un limite invalicabile. Serve però informazione, consapevolezza e anche chi ci possa aiutare ogni giorno e quindi aiuti i pazienti a in qualche modo respirare meglio. Per questo abbiamo invitato un'esperta, la dottoressa Tiziana Locatelli, che è specialista in pneumologia, proprio per capire cosa succede davvero ai bronchi, quali sono i segnali da non ignorare e come va gestita l'asma in modo efficace, sicuro e anche abbastanza sereno. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno Carlotta, grazie mille per l'invito, buongiorno a tutti i radioascoltatori e è un piacere essere qui con voi.
Grazie, allora dicevo parliamo di asma, vogliamo capire subito che cos'è e cosa definisce l'asma bronchiale.
Allora, diciamo che l'asma è una malattia abbastanza comune e è caratterizzata da un'infiammazione cronica a livello delle vie aeree e ha una chiusura, quindi un'ostruzione a livello dei bronchi, e questo va a provocare una limitazione del flusso aereo, quindi praticamente una riduzione del passaggio dell'aria, e questa va a essere variabile nel tempo e poi generalmente reversibile, quindi c'è un ritorno alla normalità.
Sono tantissime le persone che soffrono di asma.
Assolutamente, è una delle malattie croniche più comuni sia in Svizzera che a livello mondiale. Nel mondo colpisce 300-400 milioni di persone e in Svizzera 600.000. Tra queste, diciamo, tra i bambini il 10%, quindi un bambino su 10, e tra gli adulti un adulto su 14, quindi il 7% della popolazione adulta.
Insomma, sono numeri che fanno pensare.
Assolutamente, sì.
Allora, ci sono anche diverse tipologie di asma, perché in ogni caso ci sono delle asme che sono più, diciamo, allergiche. Mm-hmm. E altre invece che sono un po' più severe.
È vero, sì, esistono vari tipi di asma, tra i più comuni diciamo le suddividiamo in due tipi, che sono l'asma allergica, come abbiamo detto, che è quella più comune e solitamente colpisce soprattutto l'infanzia. E cosa succede? Praticamente queste sostanze dette allergeni, quindi sono sostanze che se sono allergeni inalatori sono presenti nell'ambiente, normalmente non sono nocivi, ma nelle persone allergiche queste vanno a provocare anche un disturbo a livello respiratorio. E quali potrebbero essere questi tipi di allergeni? Non so, i pollini, i peli di animali, gli acari della polvere, alcuni alimenti, non so, noci, arachidi, frutti di mare, davvero tantissimi. E diciamo che normalmente per diagnosticare questo tipo di asma è importante anche sapere a cosa si è allergici. E poi anche sapere che questo tipo di asma è anche ereditaria, quindi se un genitore soffre di allergie probabilmente anche il 30-40% dei figli ne sarà affetto, e se entrambi i genitori sono allergici la percentuale di rischio di sviluppo aumenta fino al 60-80%.
Allora, io sono sicura che poi da casa i nostri ascoltatori avranno tantissime domande man mano che chiacchieriamo, poi magari hanno addirittura voglia di scriverci qualcosa della propria esperienza personale. Allora, ricordo immediatamente i numeri di telefono, così possono farlo. Se volete, come sempre, utilizzare la possibilità di mandarci il vostro messaggino via WhatsApp, il numero è lo 076 321 1113. Se invece avete qualcosa di più importante, insomma, da discutere, potete sempre chiamarci allo 0848 03 0808. Allora, diciamo che normalmente quando una persona comincia ad avere dei problemi, come succede per qualsiasi altra patologia, il primo punto di riferimento è il medico di famiglia, quindi è lui che vede, comincia a capire la situazione, quando è il caso invia il paziente direttamente dal pneumologo, quindi arriva da voi. Quindi vedete dei pazienti che di solito hanno già avuto una prima idea, una prima analisi e addirittura a volte sono già stati fatti degli esami.
Sì, allora diciamo che possiamo fare un esempio concreto di quando ad esempio io vedo un paziente per la prima volta che mi viene mandato dal medico curante perché ha un sospetto di asma. Perché? Perché il paziente stesso ha lamentato dei disturbi che potrebbero essere compatibili. Quindi io semplicemente, diciamo, quando entra il paziente, lui avendo già fatto l'esame di funzionalità respiratoria da noi, la prima domanda che mi fa mi dice: sono andato bene, è andato tutto bene, mi puoi già spiegare cosa sono i risultati? E io gli dico: certo, è andato tutto bene, lo tranquillizzo, però diciamo che per me è importante comunque ripartire di nuovo dalla raccolta della sua anamnesi, quindi cercare di capire un po' quali sono i suoi disturbi, quindi cerco di chiedergli in maniera semplice se ha mancanza di fiato, quando ce l'ha, se ce l'ha a riposo, se ce l'ha durante il periodo delle allergie, se ce l'ha allo sforzo, se esordisce in modo improvviso, se ha anche dei fischi. Se ha una sensazione di soffocamento, una sensazione di costrizione toracica, una tosse, eccetera, eccetera. E diciamo che pian piano percorriamo un po' insieme tutti i fattori importanti da sapere per poi arrivare alla diagnosi dell'asma, perché l'asma viene diagnosticata sì con degli esami di funzionalità respiratoria, ma una delle cose più importanti è sicuramente guardare in maniera approfondita tutti i disturbi, la storia familiare, l'esposizione, il tipo di lavoro che la persona fa, quindi l'esposizione lavorativa, se ha già delle allergie, se sa di essere allergico a qualcosa o comunque ha dei disturbi durante questi periodi. Diciamo, ci sono tantissimi fattori che guardiamo insieme prima di andare a guardare il risultato dell'esame vero e proprio.
E questi fattori sono importanti al di là perché danno proprio la storia del paziente, però esistono anche un po' dei fattori a rischio per lo sviluppo di questa malattia.
Esatto, sì, ne esistono veramente tanti. Come citavamo prima, dalle allergie, quindi essere soggetti allergici o avere già qualcuno in famiglia di allergico ci può predisporre a sviluppare un'asma. La predisposizione genetica è uno dei fattori di rischio. Poi, come abbiamo detto, l'esposizione professionale, l'esposizione al fumo, sia attiva che passiva, magari durante la gravidanza o durante l'infanzia, e le infezioni respiratorie che si hanno avuto durante l'infanzia. Uno magari non ci pensa, però durante l'infanzia, se un bambino sviluppa un'infezione respiratoria abbastanza importante, magari una polmonite, la pertosse, una bronchite, un morbillo, eccetera, eccetera, questo poi va a rappresentare un fattore di rischio importante per lo sviluppo dell'asma nella fase adulta. Perché? Perché i polmoni, quando un bambino è piccolo, devono ancora crescere naturalmente, e questi fattori vanno a limitare la crescita e rendono i polmoni di questo bambino e i suoi bronchi più suscettibili e vulnerabili agli effetti del fumo, dell'inquinamento negli anni successivi.
Beh, anche l'inquinamento soprattutto ha una sua importanza e visto che sta aumentando anche in maniera esponenziale, quello che valeva 30-40 anni fa non è quello che vale oggi, ma addirittura 10 anni fa, no?
Assolutamente.
C'è un aumento.
Sì, assolutamente. Già anche con l'inquinamento e anche col cambio delle stagioni che non sono più come prima, come vediamo in questi giorni, abbiamo delle giornate in cui sembra quasi di essere a novembre, altre giornate in cui ci sembra già quasi di essere in estate. Anche questo ha sicuramente un influsso sia sulla sintomatologia respiratoria, perché anche, non so, l'esposizione al freddo può provocare può peggiorare anche la sintomatologia respiratoria, il vento, e poi appunto anche questi pollini che non hanno più la loro, magari insorgono un po' prima, insorgono un po' dopo a seconda del cambiamento climatico.
Beh, con l'arrivo della bella stagione magari qualcuno si ricorderà anche che poi in estate vengono diramati dei bollettini in cui si invitano gli automobilisti a rallentare la velocità, vengono imposti dei limiti per cercare di contenere queste famigerate polveri fini.
È vero.
Queste hanno anche il loro influsso.
Assolutamente. Queste sono comunque delle polveri che noi inaliamo tutti i giorni e quindi diciamo che tra i fattori scatenanti della malattia, oltre agli allergeni che abbiamo detto prima, ci sono sicuramente anche queste polveri fini perché vanno ad irritare la mucosa bronchiale e possono andare appunto a provocare un'infiammazione a livello di essa e di conseguenza una broncocostrizione e dei problemi respiratori. Sì.
Ecco, abbiamo detto anche del famigerato tabacco, i fumatori non vogliono continuare a sentirsi dire queste cose, però è un dato di fatto che l'esposizione sia attiva che anche passiva potrebbe avere un suo influsso. Qualcuno ci chiede, ma anche quelle delle sigarette elettroniche della nuova generazione?
Sì, diciamo che sulle sigarette elettroniche della nuova generazione ci sono ancora degli studi in corso e diciamo che non sembrerebbero essere proprio così sicure come viene detto, perché oltre al tabacco o quelle anche senza tabacco contengono delle sostanze che risultano essere poi anche cancerogene, quindi non sappiamo esattamente cosa andiamo a inalare. Ho visto in una presentazione in un congresso recentemente che hanno mostrato quanti tipi di sigarette elettroniche con quanti gusti esistono per avvicinare anche moltissimi, diciamo, queste ditte lo fanno per avvicinare moltissimi giovani, e però noi non sappiamo esattamente il prodotto che è contenuto all'interno di esse, quindi direi di non sottovalutare tanto neanche l'utilizzo di queste sigarette elettroniche con questi gusti così magari familiari, ecco, sì.
Ecco, e poi tra i vari fattori a rischio non bisogna dimenticare anche un po' l'obesità.
Sì.
Magari uno non ci pensa, che di solito pensa di più ai problemi cardiovascolari, non viene fatta sempre una correlazione anche con l'asma.
No, infatti c'è da dire che oltre a quello che abbiamo detto prima, anche l'obesità è un fattore di rischio, perché comunque l'incremento ponderale comunque già limita un pochettino la respirazione già a riposo, figuriamoci allo sforzo, figuriamoci negli attacchi asmatici. E poi sì.
Beh, certo. Allora, si diceva dei bambini, addirittura il 10% dei bambini potrebbe soffrire di asma.
Sì.
Ecco, c'è un ascoltatore che dice mio figlio è nato prematuro e ha avuto poi tutte queste terapie per favorire lo sviluppo corretto dei polmoni. Potrebbe essere più a rischio?
Ma diciamo che Non è detto che sia a rischio. Diciamo, il fatto che sia nato prematuro e comunque ha ricevuto tutte queste terapie per sviluppare il polmone è un modo per far sì che i polmoni del bambino si siano formati in maniera corretta. Diciamo che, come dicevamo prima, il fattore più importante che si è visto dagli studi per il rischio è proprio la presenza di infezioni respiratorie contratte durante l'infanzia. È un po' quello che va a limitare l'ulteriore sviluppo del polmone, perché questo bimbo è nato prematuro ma adesso crescerà e spero crescerà bene, e sicuramente quello che hanno somministrato per aiutarlo è stato un grande aiuto, quindi hanno sicuramente non è un fattore che lo limiterà. Ah, ecco.
Quindi 10% dei bambini, si diceva 7% degli adulti, quindi una patologia molto presente. Visto che si parla di bambini e di adulti, c'è un momento della vita in cui potrebbe svilupparsi, insorgere, arriva abbastanza improvvisamente, oppure ci sono dei segnali?
Allora, diciamo che appunto, come abbiamo parlato un attimo prima, dell'asma allergica è molto più comune durante l'infanzia, mentre quella non allergica è più comune in età adulta, quindi scatenata non dagli allergeni ma da altri stimoli come aria fredda, vapori, profumi, eccetera, eccetera. E i segnali quali sono? Sono dei disturbi che una persona avverte, quindi avverte una mancanza di fiato, una fame d'aria che può esordire in maniera improvvisa, fischi, sibili, sensazioni di soffocamento, tosse, E poi questo comunque è variabile perché da soggetto a soggetto i sintomi naturalmente possono variare, ma possono variare anche nel tempo. Quindi ci sono persone magari che avvertiranno questi disturbi durante il periodo allergologico e bisogna vedere appunto a cosa sono allergici, altri che invece magari hanno i disturbi tutto l'anno.
Dicevamo che possono essere quindi anche con un esordio improvviso, a volte arriva questa crisi per la prima volta e ci si spaventa anche tantissimo.
Sì, ci sono degli esempi, ci sono delle persone che magari per la prima volta presentano una reazione allergica importante, quindi un vero e proprio shock anafilattico, e magari assumono un alimento che hanno sempre assunto e questo alimento prima non gli provocava nessun disturbo. In quel momento lì invece gli va a provocare tutta una serie di disturbi che prima non aveva. Ad esempio si sente la bocca, che inizia la lingua che inizia a gonfiarsi, le labbra, le palpebre, sente un prurito e poi inizia a sentire a livello faringeo, sente che non riesce più a respirare. Ecco, a quel punto lì c'è un vero e proprio un inizio di un vero e proprio shock anafilattico e molte persone in questa occasione possono davvero spaventarsi perché, non avendolo mai vissuto, si ha proprio la sensazione di soffocamento e di non riuscire a inspirare correttamente.
Quali sono i fattori scatenanti, quelli che chiamate i trigger di questa malattia?
Allora, abbiamo detto gli allergeni, quindi gli allergeni inalatori, quindi come la polvere, i pollini delle piante, la fioritura dei prati, il taglio dell'erba, del fieno, il contatto con gli animali, l'assunzione di alimenti, come abbiamo detto prima, magari una frutta secca, pesce, mela, eccetera, eccetera, ma anche l'esercizio fisico. Alcune persone sviluppano dei disturbi quando fanno un esercizio fisico particolarmente intenso, a contatto con l'aria fredda d'inverno, a contatto con l'aria condizionata, quindi quando cambiano le condizioni climatiche, e a contatto con delle sostanze irritanti, quindi profumi forti, vapori, spray, prodotti di pulizia, vernici, diluenti, tessuti. Alcuni farmaci possono anche provocare la patologia, quindi l'aspirina, i farmaci antinfiammatori che usiamo, non so, magari per i dolori, per il mal di testa, e alcuni farmaci per il cuore. E poi anche le infezioni respiratorie. Naturalmente quando una persona si ammala può scatenare e peggiorare un'asma bronchiale soggiacente.
Beh, è chiaro che poi se si comincia ad osservare dei disturbi è bene monitorarli, cercare di capire quando insorgono e se peggiorano, no? A contatto magari di una delle situazioni che hai appena detto. Tanti parlano, soprattutto per i pollini, eccetera, del famoso raffreddore da fieno. Quante volte si sente dire, ecco, comincia il periodo, ecco che adesso arriverà il raffreddore. Prendono tutta una serie di farmaci per contenere i sintomi. A volte non parlano nemmeno di asma.
È vero. Diciamo che ci sono molte persone che sono allergiche, quindi presentano questo raffreddore da fieno, che in sostanza è una lacrimazione può essere una lacrimazione a livello degli occhi, diversi starnuti oppure il naso che cola. Però diciamo che assumendo degli antistaminici, quindi dei farmaci che cercano di bloccare questo tipo di reazione, non hanno dei disturbi respiratori. Oppure utilizzano delle lacrime delle gocce da mettere a livello oculare o degli spray nasali. Però se posso farvi un esempio, ci sono anche persone che hanno magari avuto sempre soltanto un raffreddore da fieno e poi improvvisamente dopo anni sviluppano per la prima volta dei disturbi respiratori e a quel punto lì dicono e qui adesso che cosa faccio? E quindi di solito se è una situazione acuta, magari appunto si recano in pronto soccorso se è una situazione grave, altrimenti vanno dal proprio medico curante. Alcune volte il medico curante inizia già ad aiutarli e a consigliargli uno spray, quindi un farmaco, un trattamento da inalare per cercare di migliorare la situazione, e poi vengono mandati da noi per ulteriori chiarimenti.
Beh, certo, è quella che viene un po' chiamata probabilmente la famosa fame d'aria,
sì.
Che si dice appunto, non ci si rende conto che cosa possa veramente significare finché non la si prova, quindi anche le persone che hanno dei sintomi, come si stava dicendo, abbastanza comuni, gestibili, tipo il raffreddore, la lacrimazione degli occhi, possono purtroppo trovarsi in questa situazione. Anche lì, che cosa cambia? Perché di colpo arriva questa fame d'aria rispetto a quando si gestisce la situazione in maniera più tranquilla?
Perché appunto questi, diciamo, questi allergeni, quindi queste sostanze che provocano queste allergie a livello degli occhi e del naso, vanno ad agire anche a livello dei bronchi in questo caso, e quindi andando ad agire a livello dei bronchi provocano un'infiammazione a livello della parete di questi bronchi, che si gonfiano, che si irritano e che vanno a provocare una chiusura di questi bronchi, quindi restringendosi limitano il passaggio dell'aria. E questo poi dà proprio questa sensazione di fame d'aria, sensazione di non riuscire proprio a respirare profondamente, una sensazione di chiusura e una sensazione di soffocamento.
Come si gestisce questa sensazione?
Allora, i farmaci che vengono consigliati per l'asma sono dei farmaci inalatori che contengono due tipi di farmaci. Uno è un farmaco che si chiama broncodilatatore, vuol dire che permette di aprire i bronchi, e l'altro invece è un farmaco che si chiama corticosteroide inalatore, vuol dire che sono dei farmaci contenenti questi due principi, quindi uno che apre i bronchi e l'altro, sotto forma di cortisone inalatorio, che va a livello di questa mucosa bronchiale permette di togliere l'infiammazione. Quindi come vanno usati? Dipende un po' dalla soggetto, perché è una terapia comunque che deve essere personalizzata. Dipende un po' da quando il soggetto ha i sintomi, in che periodo dell'anno li ha, se li ha sempre, e a seconda della sua tipologia di asma poi vediamo insieme di solito quando è il momento di utilizzarli, a che dosaggio e per quanto tempo.
Un ascoltatore ci dice: ma quando io devo immaginare a qualcosa di passeggero oppure di più serio e mi devo preoccupare?
Bisogna, secondo me, non so se l'ascoltatore è già un soggetto affetto da asma oppure no, comunque diciamo che il principio è il seguente, ovvero se una persona inizia a sentire dei disturbi respiratori e questi disturbi, quelli che abbiamo detto prima, quindi la fame d'aria, sensazioni di chiusura, eccetera, eccetera, si verificano più volte al giorno e magari anche durante la notte, ecco, questo inizia ad essere già un po' un segnale d'allarme. Perché se i sintomi che abbiamo detto, quindi i disturbi, si verificano dalle 4-5 volte, cioè più volte al giorno e durante la notte, dobbiamo iniziare a dire: qui c'è un segnale d'allarme, dobbiamo cercare di fare qualcosa per capire che cos'ho e soprattutto devo avere un farmaco che mi permetta di trattare questi disturbi e non mi lasci in una situazione che magari può diventare pericolosa per me.
Allora, un altro ascoltatore ci dice: asma causata da cibo, è possibile che ad essere fattore scatenante sia il formaggio?
Bisogna vedere se appunto bisogna vedere se questo tipo di alimentazione provoca una vera e propria, bisogna stare attenti a fare una distinzione tra le allergie e le intolleranze. Perché le intolleranze di solito provocano dei problemi a livello gastrointestinale, mentre le allergie vere e proprie possono provocare gli starnuti, la lacrimazione, il prurito, ma anche disturbi respiratori. Bisognerebbe fare una valutazione con un allergologo per stabilire se è vero, è proprio questo alimento che ha provocato anche il disturbo respiratorio. Non è sempre facile capirlo,
Allora, parleremo tra poco di esami, nello specifico, prima però ci ascoltiamo Robbie Williams. Oggi alla consulenza stiamo parlando di asma, nostra ospite la dottoressa Tiziana Locatelli, che è specialista in pneumologia. Stanno arrivando già numerosi messaggi, per esempio un'ascoltatrice ci dice: buongiorno, avrei un quesito mai risolto. Mio fratello ha l'asma fin da quando era piccolo. Se andavamo al mare, tutto bene. Poi tornando salivamo verso Treviso dai nostri parenti e in campagna era un disastro. Da quel momento non riusciva a respirare. Allora magari facevamo anche delle partenze urgenti verso casa. Non appena si andava verso nord, ecco che tutto passava e si addormentava tranquillo. Appunto, l'importante era in ogni caso mare, funzionava benissimo. E perché quota zero?
Sì, diciamo che il mare naturalmente è un posto dove non ci sono assolutamente, cioè non ci sono molti pollini, perché c'è la spiaggia, c'è l'acqua e quindi inaliamo, facciamo delle inalazioni naturali di acqua e sale che ci aiutano bene a aprire il naso, a respirare correttamente. E in campagna, d'altronde, in piena fioritura dei pollini, con l'erba, con le piante, eccetera, eccetera. Questo sicuramente può aver portato a dei disturbi importanti. E poi quello che c'è anche da dire è che con gli anni questo cambiamento di clima ha fatto sì che anche le piante che prima magari trovavamo soltanto nei luoghi dove l'altitudine era più bassa, adesso le troviamo anche in altitudine più alta, perché col cambiamento del clima sopravvivono anche in altitudine. La betulla non la vedevamo in alto prima, quindi si diceva vai, andate in montagna, che fa bene anche andare in montagna, assolutamente.
Esatto, tante persone affermano questo, no? Che quando salgono in altitudine tutto comincia a funzionare molto meglio, che respirano meglio. Anche lì è dato dal fatto che in generale ci sono meno pollini.
Sì, diciamo che andare in altitudine non ci sono quelle piante che possono portare a questi pollini durante la primavera. C'è comunque più si sale, più si respira meglio, perché non c'è nemmeno non si avvertono nemmeno le polveri fini, cioè si ha una sensazione veramente di benessere, e quindi sicuramente consigliabile anche andare in montagna.
Ecco, qualcuno ci chiede se è possibile, dice: io in tutta la mia vita non ho mai sofferto di asma, poi sono andata per un periodo di 2 anni a lavorare in un'altra città, per la precisione a Berna, ecco che sono cominciati tutta una serie di sintomi, quelli tipici dell'allergia da fieno, raffreddore, lacrimazione degli occhi. Come io mi sono ritrasferita in Ticino, non ho mai più avuto manifestazioni, può darsi che lì ci siano dei pollini o comunque degli allergeni che mi hanno fatto male, che invece qui fortunatamente non ci sono?
Sì, assolutamente. Diciamo che cambiando la regione cambia anche il clima, cambiano anche i tipi di erbe che esistono nei prati, i tipi di piante, e quindi sicuramente può essere legato a questo il cambiamento. Assolutamente sì.
Mm-hmm. Qualcun altro invece ci dice: io come unico sintomo ho a volte una lacrimazione degli occhi talmente forte che non riesco quasi a tenere gli occhi aperti, devo continuare ad asciugarli con i fazzoletti, eccetera. È però l'unico sintomo che ho. Si può parlare comunque di asma?
No, in questo caso direi che è una congiuntivite allergica, quindi è un problema che colpisce soltanto gli occhi, anche se in maniera importante. Quindi magari, non so, se mette delle gocce, oppure magari di farsi consigliare o dal medico curante o dal suo allergologo se è il caso di assumere magari degli antistaminici per far passare questa lacrimazione, perché se non riesce a tenere aperto gli occhi è abbastanza fastidioso. Ma no, non si parla di asma, diciamo, in questo caso no.
Ok, allora dicevamo prima in apertura, magari non tutti sono sintonizzati dall'inizio, che quando una persona chiaramente comincia a manifestare dei sintomi possono arrivare in qualsiasi momento della propria vita, però spesso anche se un 10% di bambini soffre d'asma già da subito, compaiono entro più o meno verso i 40 anni?
Sì, più o meno, può succedere. Ad esempio ho avuto una ragazza l'altro giorno che ho visto nel nostro studio, e lei aveva un'asma bronchiale da bambina, veniva trattata con gli inalatori fino più o meno all'età di 12-14 anni, poi non ha più avuto nessun disturbo respiratorio, aveva una lieve allergia che le provocava lacrimazione degli occhi e del naso, sino a quest'anno, quando ha iniziato ad avere la lacrimazione degli occhi e il raffreddore per i pollini della betulla. E a seguito di questo però ha avuto anche gravi problemi respiratori che non aveva più avuto da anni. Quindi diciamo, lei, questa ragazza qui adesso ha 34 anni, sono passati un po' di anni, diciamo. Quindi sì, possono passare degli anni dove si sta assolutamente asintomatici e poi improvvisamente questi sintomi ricompaiono, oppure compaiono per la prima volta.
Ecco, quindi ci si rivolge al medico di famiglia, si fa chiaramente tutta una prima analisi, se del caso si viene mandati dallo specialista. Allora, aveva già detto, a volte fanno degli esami ancora prima di arrivare da me, così poi oltre alla chiacchierata e a tutta l'anamnesi, poi ho già dei dati. Ma in realtà quali sono gli esami principali che vengono fatti?
Sì, allora diciamo che come abbiamo detto prima, quando arriva la persona, quando entra, dice subito che vorrebbe sapere già il risultato del test. Prima di fare, diciamo, perché quando vengono da me la prima volta fanno già prima gli esami, perché almeno una volta che abbiamo discusso di tutti i disturbi possiamo già guardare insieme il risultato di questi esami. Ma quali sono questi esami? Allora, questi esami innanzitutto non devono spaventare le persone. Si entra in una camera dove c'è un infermiere, un assistente di studio medico che fa sedere la persona dentro in una cabina trasparente che ha i vetri, quindi non si deve aver paura. E poi si devono fare delle manovre respiratorie soffiando con la bocca all'interno di un boccaglio. E viene messa una piccola pinzetta sul naso. Inizialmente viene spiegato quali manovre respiratorie devono essere fatte, si prova già a respirare normalmente attraverso questo boccaglio. E poi, diciamo, la manovra respiratoria più importante che a noi serve si chiama spirometria. Quindi il paziente deve cercare attraverso questo boccaglio di fare un'inspirazione, quindi tirare dentro tutta l'aria che può, e poi cercare di buttare fuori, quindi espirare in maniera forzata, quindi buttare fuori tutta l'aria che riesce in maniera forte e poi anche per lunga durata, per il più tempo possibile. E questo è un esame che ci consente di vedere se c'è questa chiusura a livello dei bronchi oppure no. Se abbiamo la chiusura, al paziente verrà dato un inalatore, quindi verrà fatta un'inalazione con un broncodilatatore, quindi un farmaco che apre i bronchi velocemente, e questo ci permette di vedere se c'è un miglioramento di questa aria che lui butta fuori in un secondo, e riusciamo a fare la diagnosi di asma se questo volume di aria che butta fuori in un secondo migliora del 12% di 200 millilitri rispetto al valore iniziale. Diciamo, questo è un dato un po' clinico, specialistico.
Questo esame viene fatto per tutte le asme o per l'asma non allergica, l'asma allergica, insomma, in quale caso viene fatto?
Questo esame viene fatto non soltanto per l'asma, ma viene fatto anche per tutti i disturbi respiratori. Diciamo, l'esame di funzionalità respiratoria completo viene fatto per tutti i disturbi respiratori. Esistono diversi tipi di esami di funzionalità respiratoria, quindi la spirometria non viene fatto soltanto per l'asma, ma viene fatto anche per la bronchite cronica ostruttiva, quindi per la malattia provocata dall'assunzione dal fumo di sigaretta. E quindi, diciamo, la spirometria serve per distinguere se un paziente ha una bronchite cronica ostruttiva oppure ha un asma. Poi abbiamo altri esami che vengono fatti per le malattie dovute all'esposizione lavorativa, malattie interstiziali, altri esami che servono per vedere gli scambi dei gas, eccetera eccetera.
Se ovviamente il test è positivo, l'asma è confermata.
Sì, esatto. Diciamo che allora, se la spirometria, quindi questo esame che abbiamo fatto, è normale, non vuol dire che il paziente non ha l'asma, vuol dire che magari in quel momento lì ha un'asma, per dire, allergica, e in quel momento lì lui non ha la sua allergia, quindi la spirometria è normale, ma non vuol dire che non ce l'ha. Quindi in quel caso lì allora dovremo fare un secondo accertamento, e questo secondo accertamento è un altro test un po' più specifico che si chiama test alla metacolina, dove praticamente viene fatto inalare al paziente una sostanza che va a provocare quello che succede quando noi abbiamo l'asma, quindi la chiusura dei bronchi. Si danno dei dosaggi minimi e si danno gradualmente, quindi si dà il primo dosaggio, si ripete questa spirometria e si vede cosa succede. Se c'è una riduzione di quest'aria che il paziente butta fuori in un secondo del 20%, allora vuol dire che l'asma è confermata, il test viene interrotto e il paziente viene fatto inalare immediatamente per far scomparire la sintomatologia e ritornare alla normalità.
Ok, ecco. Cioè glielo si provoca un pochettino, insomma, in maniera artificiale.
Eh sì, quando abbiamo assolutamente la necessità di confermare questo tipo di diagnosi, lo facciamo. Altrimenti può essere anche fatto se noi abbiamo una spirometria normale e abbiamo un paziente che ha una storia clinica e dei sintomi che sono assolutamente confermati, compatibili con un'asma, si può fare anche quella che si chiama terapia probatoria. Vuol dire che si dà al nostro paziente un trattamento inalatorio da fare per un tot di tempo, poi ci si rivede e se il paziente dice che il trattamento inalatorio è stato assolutamente efficace e non ha più alcun disturbo, allora l'asma è confermata.
Mm-hmm. Vengono fatti anche comunque dei test allergologici.
Sì. Questo è molto importante, come dicevamo prima, perché dobbiamo sapere a cosa siamo allergici, perché diciamo esistono i farmaci contro le allergie, ma il modo migliore è cercare di evitare di assumere tali, cioè assumere un alimento a cui si è allergici. Ecco, i test che possono essere fatti sono dai più semplici, test cutanei, che si chiamano prick test, e quelli praticamente in cosa consistono? Fanno a livello delle braccia delle piccole punture cutanee e poi si posiziona una goccia di un allergene, quindi magari è come una goccia contenente una piccola porzione di polvere, mettiamo, e su tutte le due le braccia. E poi se nel punto in cui viene fatta questa prova compare un ponfo, quindi la pelle si rigonfia e è arrossata, allora si può dire che c'è una verosimile allergia a quel determinato allergene. Però per essere un po' più specifici e per essere un po' più dettagliati si vanno a fare degli esami del sangue, perché gli esami del sangue comunque sono molto più specifici.
Qualcuno ci chiede, ma l'asma è sempre legata ad un'allergia?
No, assolutamente. Esistono tanti tipi di asma. Abbiamo detto, esiste l'asma allergica e quella non allergica. Esistono delle asme che vengono provocate dall'esercizio fisico, esistono veramente da tantissimi, tantissimi altri fattori. E dal contatto con l'aria fredda, dal contatto con i vapori, con i profumi, cioè veramente non è solo allergica. No.
Qualcuno ci chiede, ma io posso fare sport se sono asmatico?
Assolutamente sì, ci sono tantissimi atleti che concorrono anche a livello internazionale, che partecipano anche alle Olimpiadi, che sono asmatici e che hanno un trattamento per la loro asma da assumere. Ovviamente deve essere un trattamento adeguato che faccia in modo che la persona riesca a svolgere il suo esercizio fisico senza avere alcun disturbo. E solitamente questo viene fatto attraverso un'inalazione che viene fatta 30 minuti, un'ora prima dell'esercizio fisico, e questo permette alla persona di poter svolgere il suo esercizio in maniera...
In maniera ottimale.
Sì, esatto.
Mm-hmm. Qualcun altro ci dice, ma se ho capito bene, comunque non esiste una cura definitiva per l'asma, ma si tratta semplicemente di alleviare i sintomi quando diventano importanti.
In realtà non è proprio così, perché diciamo che l'asma va un po' paragonata all'incendio, se vogliamo. Se noi abbiamo dei sintomi, e insorgono raramente questi sintomi, non bisogna trascurarli, perché se noi andiamo a trattare la patologia subito e cerchiamo di dare il dosaggio minimo possibile in grado di controllare la patologia, questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo non è alleviare i sintomi, ma far sì che la persona stia bene. E quindi è vero che magari alcune persone durante il periodo allergologico devono assumere per tutto il periodo il farmaco, però il farmaco non è alleviare i sintomi, ma proprio controllarli e far sì che il paziente o la persona non abbia alcun tipo di sintomatologia. Questo è il nostro obiettivo.
Sì. Allora, qualcuno ci chiede, a me sono stati fatti anche degli esami del sangue quando ho fatto tutti i test.
Sì.
Vengono fatti anche quindi degli esami del sangue per capire se una persona è asmatica?
Allora, più che altro gli esami del sangue penso che intenda, oltre agli esami che abbiamo detto per stabilire il tipo di allergia specifico, esistono degli esami del sangue che mettono in evidenza alcuni anticorpi che sono specifici per le allergie, quindi avranno dosato queste immunoglobuline di tipo E, che sono specifiche per determinati tipi di asma, e poi queste cellule che si trovano all'interno del sangue che si chiamano eosinofili. Quindi probabilmente è stato fatto un prelievo ematico con un emogramma, quindi per andare a vedere tutti i vari tipi, le varie tipi di cellule che ci sono all'interno del sangue, e sono andati a dosare proprio questi due fattori. Perché? Perché in futuro, diciamo, magari la prima volta che è stato visto questa signora, hanno dosato questo perché in seguito questi fattori sono molto utili, soprattutto nei soggetti che non rispondono bene al trattamento inalatorio che noi abbiamo detto, perché abbiamo alcuni casi di asma abbastanza severi, e questi, nonostante il trattamento inalatorio alto dosato, non rispondono al trattamento, e quindi bisognerà poi andare a vedere se possono beneficiare di una terapia biologica. Per questo credo abbiano fatto questo tipo di prelievo.
Mm-hmm. Marcella invece ci scrive: dopo un'influenza da virus fatta un mese e mezzo fa, mi è rimasta una tosse che non riesco a far passare anche dopo gocce, sciroppo con codeina. Quando respiro inspiro ed espiro profondamente, mi inizia un attacco di tosse. Certe volte, se sono sdraiata, sento una sorta di, tra virgolette, rumore respirando. E chiede, appunto, potrebbe essere asma?
Potrebbe essere. Allora, come abbiamo detto, non so se la signora prima aveva già avuto questo tipo di disturbio, è la prima volta che succede, però non possiamo dire con certezza che si tratta di asma, ma sicuramente i bronchi della signora sono fortemente irritati, quindi esiste anche una forma che si chiama, si chiama iperreattività bronchiale, vuol dire che non è una vera e propria asma, ma i bronchi reagiscono in maniera eccessiva, e quindi continuando ad avere tutta questa sintomatologia, la signora ha dei sintomi che sono simili a quelli dell'asma. E certo, ci sono le infezioni vanno proprio, come abbiamo detto prima, ad infiammare i bronchi, quindi li rendono molto più suscettibili, e in posizione sdraiata bisogna stare attenti, perché a volte ci sono anche dei cofattori oltre all'iperreattività bronchiale. L'asma può essere anche un reflusso, quindi una malattia, quindi un'acidità che sale dallo stomaco, può essere del catarro che scende dal naso che va a stimolare la tosse, quindi possono essere vari fattori. Sì. Mm-hmm. Però potrebbe essere anche quello.
Invece Elena ci dice: buongiorno, il mio compagno ha 58 anni, quando fa la cicletta a casa fa dei colpi di tosse con davvero un espiro forzato. Potrebbe essere asma da sforzo? Che cosa deve fare?
Secondo me, appunto, come prima cosa dovrebbe fare una spirometria normale, quindi un esame di funzione respiratoria per vedere come è a riposo. Poi quello che si può fare è un test da sforzo, che può essere un semplice: noi facciamo un test del cammino, facciamo camminare le persone per 6 minuti e vediamo se quanti metri riescono a fare e se l'ossigeno rimane stabile o si riduce. Ho avuto una signora che a cui abbiamo diagnosticato l'asma da sforzo perché durante i sei minuti l'ossigeno, la saturazione dell'ossigeno è scesa moltissimo. E dopo averle dato il trattamento inalatorio da fare prima dell'esercizio fisico, abbiamo ripetuto il test e sotto trattamento non aveva più né i disturbi e l'ossigeno non scendeva più. Quindi questo potrebbe essere un esame da fare. E l'altro, esiste anche un esame che si chiama, praticamente un esame come quello che fa lei a casa sulla cyclette, però è monitorata con dei cavetti che vanno a vedere un po' com'è il battito cardiaco, è un clip che viene messo a livello del dito che valuta la saturazione dell'ossigeno, e poi una mascherina che ci fa vedere cosa succede allo sforzo quando la persona appunto fa questo esercizio fisico, e si vede se ha un asma da sforzo. Vediamo il grafico di quando lui respira, se i bronchi si stanno chiudendo oppure no.
Invece Aurora ci dice: io come vado in cucina al mattino inizio a starnutire tantissimo, almeno 20 volte, e di notte invece ho proprio la sensazione di sentire come un fischio. Che cosa potrebbe essere?
Bella domanda. Allora, in cucina appunto bisognerebbe vedere se c'è qualcosa di particolare in cucina, se ha magari, non so, delle piantine, se ha delle spezie, non so che tipo di pavimento ha, che cosa potrebbe essere. Potrebbe essere qualsiasi cosa, bisognerebbe vedere se c'è qualcosa di particolare in cucina. E poi cos'era l'altra domanda?
Diceva che di notte sente come un fischio
quando è sdraiata.
Probabilmente, visto che parla di notte.
Probabilmente potrebbe, sì, potrebbe essere un fischio dovuto all'asma. Quello bisognerebbe un po' vedere. Ecco, solo un fischio è un po' difficile da dire, ma magari è allergica alla polvere questa signora. Magari bisognerebbe vedere se ce l'ha sempre durante tutto l'anno, se ce l'ha soltanto quando c'è l'accensione del riscaldamento. Però in cucina non saprei a che cosa potrebbe essere esposta e che cosa può provocarle questi starnuti continui.
Ecco, veniamo alle terapie. Chi soffre soprattutto dell'asma di stagione, dei pollini, eccetera, sa che molto spesso riesce anche a contenere tutta la sintomatologia, magari con degli antistaminici, con delle gocce. Non tutti arrivano all'inalatore. Chi deve far capo a terapie un po' più importanti?
Allora, sicuramente le persone che iniziano ad avvertire questi disturbi respiratori e soprattutto quando hanno la sensazione che non riescono a respirare correttamente. Questo tipo di terapia è, come abbiamo detto prima, uno spray oppure un dispositivo che contiene della polvere, e questo va ad agire aprendo i bronchi e togliendo l'infiammazione a livello bronchiale. Però appunto, come dicevamo prima, questo tipo di trattamento è un trattamento personalizzato, quindi bisogna vedere un po' quante volte al giorno la persona ha i disturbi, se ce li ha durante il giorno, se ce li ha durante la notte, quante volte avrebbe bisogno questo tipo di spray, perché a seconda della severità, diciamo, di questi disturbi respiratori va adattato il trattamento alla gravità della patologia e in maniera personalizzata.
Quindi è comunque una terapia continuativa o la si prende solo nel periodo di fase acuta?
E appunto dipende un po' dal soggetto, dipende dal tipo di asma e dipende dai sintomi. Ci sono delle persone che magari hanno dei disturbi perché hanno un'asma allergica soltanto nel periodo che va da gennaio fino a marzo, oppure altri che ce l'hanno da gennaio fino ad aprile, e poi bisogna vedere anche la loro severità dei sintomi. Non tutte le persone reagiscono in maniera uguale. Magari in alcune persone dobbiamo dare un trattamento inalatorio con un dosaggio alto in quei mesi e continuativo, e al di fuori di quelli non hanno alcuna sintomatologia, quindi vengono interrotti. Altre persone che invece hanno disturbi tutto l'anno, e quindi dobbiamo cercare di trovare qual è il dosaggio minimo possibile che fa sì che loro stiano bene. Poi bisogna tenere presente, magari una persona li prende soltanto al bisogno, perché li ha veramente raramente, e poi bisogna ricordarsi anche che quando ci si ammala, se una persona ha un asma, i disturbi respiratori possono peggiorare. Quindi ricordarsi magari di prevenire, quindi se una persona è allergica e sa che inizia ad avvertire i suoi sintomi, oltre che alla lacrimazione e alla rinite e i disturbi respiratori, non so, a gennaio o febbraio, di iniziare preventivamente col suo trattamento inalatorio, perché si è visto che prima si agisce con il trattamento inalatorio, meglio si controllano i sintomi.
Beh, si poteva fare l'esempio dell'incendio, no? Se l'infiammazione e l'incendio, quando un incendio è piccolino, io riesco a spegnerlo un po' più facilmente, mentre se invece inizio a preoccuparmi quando ha già intaccato tutto, sarà difficilmente gestibile. Nicola ci chiede, ma io posso sospendere i farmaci quando sto meglio?
Se sta meglio, star meglio bisogna avere sempre un criterio. Star meglio vuol dire che non deve avere appunto alcuna sintomatologia, perché le linee guida dicono veramente che va assunto il dosaggio minimo possibile per far sì che la persona abbia il completo controllo della sintomatologia, perché molte persone tendono a interrompere il trattamento e dico ma io sto bene, però in realtà devono stare attenti, perché appena interrompono il loro trattamento insorge nuovamente la sintomatologia, tendono un po' a sottovalutarla e poi ritorna questa sintomatologia, e quindi vuol dire che non possiamo interromperla, cioè dipende un po' da caso a caso. Ecco, se ha provato a interrompere la sua terapia inalatoria e non ha alcuna sintomatologia, perché magari ha questo tipo di sintomatologia solo durante il periodo allergologico o durante le infezioni respiratorie e al di fuori di queste sta bene, ma sta bene veramente, cioè non deve avere proprio niente.
Un ascoltatore fa una domanda lunghissima dove dice, ecco. Cerco di riassumerlo, che il fratello che ha solo 30 anni è asmatico, in primavera soffre molto e fa anche 2-3 controlli all'anno dal suo allergologo con spirometria per monitorare appunto la funzione. In realtà dice che gli aumentano costantemente le terapie, però non ha grandi risultati, dice gli unici miglioramenti li ha avuti quando ha perso circa 10 kg e finisce dicendo la mia domanda è, ha senso continuare a potenziare la terapia anche se i valori non migliorano, oppure un valore accettabile potrebbe essere all'80%, potrebbe essere considerato accettabile in questi pazienti asmatici?
Allora, appunto, diciamo che in alcuni tipi di asma, e mi sembra di capire che questo tipo di asma di questo signore sia un'asma piuttosto severa, dove probabilmente hanno dato diversi tipi di inalatori, esistono anche delle terapie biologiche oggigiorno, quindi sono delle iniezioni che vengono fatte sottocuteo o intramuscolo ogni 4-6 settimane e queste permettono il controllo migliore della sintomatologia. Come dice il signore, cioè si può incrementare il trattamento fino a un certo punto, perché poi diciamo l'obiettivo è cercare di far sì che la persona stia bene, non che venga messa sotto pressione nel continuare ad incrementare per ottenere un valore. Noi non dobbiamo guardare il valore, sì, è importante per cercare di vedere a che punto siamo, ma la cosa più importante è come si sente la persona. Quello sicuramente.
Certo. Beh, siamo già in conclusione. Una parola veloce, perché molto spesso voi vi accorgete che i pazienti non fanno un uso corretto dell'inalatore, invece è importantissimo usarlo correttamente.
Sì, grazie Carlotta. Questa è una cosa veramente importante. Sembra banale, però quello che io vedo ogni giorno è che le persone sono molto molto contente quando, una volta che parliamo del trattamento inalatorio, io gli mostro veramente concretamente come funziona e come devono fare questo tipo di trattamento a casa. La scelta dell'inalatore è la cosa più importante, perché se siamo confrontati con una persona anziana o con una persona che ha un'artrosi, non possiamo dare un certo tipo di trattamento. Abbiamo dei device, dei dispositivi che noi utilizziamo per vedere se la persona riesce a fare ad inalare correttamente, e questi io li utilizzo giornalmente proprio per vedere se riesce ad avere la forza sufficiente per inspirare il farmaco, perché altrimenti, se noi non mostriamo come fare ad inalare e non vediamo che la persona lo fa correttamente e ha la forza sufficiente per farlo, non è inutile, diciamo, prescrivere il trattamento, quindi non avrà nemmeno efficacia. Esistono appunto dei dispositivi molto, molto carini che i pazienti, appunto, che facciamo con i pazienti ogni volta che vengono, e praticamente loro provano a fare questo tipo di inalazione e questo suona quando loro riescono a fare l'inalazione correttamente. Quindi dopo sono molto contenti perché dicono: ah, ecco, sono riuscito e così posso continuare anche a casa, almeno sono sicuro che lo faccio giusto.
Ecco, sembra un tema banale, invece è importantissimo. Assolutamente. Altrimenti non assumono poi la dose corretta.
No, perché se poi dopo loro a loro viene prescritto un farmaco, molto spesso magari escono dall'ospedale, gli viene prescritto un farmaco, vanno in farmacia, magari il farmacista è bravissimo e gli spiega come fare, però magari in alcuni casi per fretta o per altre cose gli viene consegnato, vanno a casa, non sanno come farlo, e poi noi come possiamo valutare se questo farmaco è veramente efficace, se nessuno gli ha mostrato bene come inalarlo? Ecco.
Quindi nel dubbio tornare anche dai medici e provare a capire come funziona.
Sì.
bene, grazie mille. Io ricordo, la nostra ospite oggi è stata Tiziana Locatelli, specialista in pneumologia, ci ha dato davvero tante strategie per tenere a bada queste benedette allergie di cui in questo momento in primavera siamo tutti un po' massacrati. Io auguro a chi farà il ponte, insomma, buona vacanza, e noi ci risentiamo lunedì.